Radio Giornale.
La fusione tra UBS e Credit Suisse è soltanto un'ipotesi che però già crea spaccature al Parlamento federale. Nel giornale alcune voci. In forte crescita le infezioni trasmesse dalle zecche in Svizzera, complice anche la riscoperta di campagne e montagne quest'anno. Prima o poi ci sarà un raffreddamento, il commento del presidente statunitense Donald Trump dalla California devastata dagli incendi. La grande atletica in scena questa sera a Bellinzona al Gala dei Castelli. Osservata speciale Aila del Ponte nei 100 metri. Le voci di una possibile fusione tra UBS e Credit Suisse creano scompiglio in Parlamento. Da una parte ci sono incognite su come gestire una banca così grande che unisce due istituti già troppo grandi per fallire. Dall'altra ci sono le implicazioni economiche. Allora sentiamo alcune reazioni raccolte a Palazzo Federale da Alan Crameri.
Sulle speculazioni di solito i politici non si esprimono, ma non è così oggi, non su questo tema. La socialista Jacqueline Badran, sempre severa con i potenti dell'economia, questa volta ci sorprende.
Größe ist im Banking alles. Und ich frage mich eigentlich schon lange, warum die nicht schon längst fusioniert haben.
Nel mondo bancario contano le dimensioni, afferma, dicendo di essere sorpresa che i due maggiori istituti svizzeri non siano fusi già da tempo, l'unico modo, secondo lei, per tener testa alla concorrenza globale. A preoccuparsi è invece Thomas Matter, UDC, lui stesso proprietario di una piccola banca. Sarebbe una catastrofe, dice, e poi spiega il perché.
Betreffend Wettbewerb, das würde ich als sehr schlecht betrachten.
Diminuirebbero la concorrenza, le filiali per i clienti e poi, per istituti minori come il suo, verrebbe a mancare un partner di qualità dove depositare i propri attivi. La legge infatti gli impedisce di mettere tutto presso una o poche banche. Ci sono poi le incognite su come gestire una banca ancora più grande, di certo troppo grande per fallire. Per il liberale Alex Farinelli, l'attuale legge sul cosiddetto too big to fail potrebbe però bastare.
Ovviamente una banca più grande creerebbe un problema un po' più grande, ma in realtà non sarebbe il grosso nodo sarebbero i posti di lavoro in Svizzera che verrebbero eliminati da una fusione tra queste due banche.
E così le reazioni alle speculazioni su una possibile fusione tra UBS e Credit Suisse si concludono con un liberale preoccupato per gli impieghi, un UDC paladino della concorrenza e una società aperta all'esperimento, una distribuzione dei ruoli perlomeno inusuale.
Coronavirus e case anziani, il governo grigionese ha reso noto i numeri di contagi e decessi registrati fino alla fine di agosto. Patrick Colombo sulle principali cifre.
82 contagi e 28 morti. È il bilancio aggiornato al 27 agosto della diffusione del Covid-19 all'interno delle case di riposo sparse sul territorio retico. Significa che oltre la metà delle 50 vittime sinora mietute dal coronavirus nei Grigioni erano degenti in istituti per anziani. Le cifre sono state rese note ieri dal Consiglio di Stato, che tramite un'interpellanza era stato invitato a fornire spiegazioni sul tasso di mortalità nelle strutture per la terza età superiore rispetto alla media nazionale. Per questioni legate alla protezione dei dati, il governo grigionese non dà indicazioni sulla distribuzione dei decessi nelle singole case per anziani, ma riconosce che nelle prime fasi la diffusione del coronavirus è stata favorita dalle scarse conoscenze in materia e da una sottovalutazione della minaccia. Secondo il governo, il quadro generale è poi decisamente migliorato con l'adozione da parte delle varie case per anziani delle norme di prevenzione e di sicurezza prescritte. In ottica futura, le autorità stanno studiando una profonda rielaborazione del piano pandemico. Il Consiglio di Stato non esclude comunque che le risorse, come ad esempio la dotazione di materiale di protezione, possano tornare a scarseggiare in caso di una nuova pandemia di portata simile a quella attuale.
Probabilmente c'era da aspettarselo con l'elevato numero di escursionisti che quest'estate hanno invaso boschi e montagne svizzere. È salito anche il numero di casi di meningoencefalite da zecche. L'Ufficio federale della sanità pubblica rinnova così l'appello alla prevenzione e ricorda l'esistenza di un'apposita applicazione. Sentiamo Mirko Priuli.
Complice forse un po' anche l'invito a passare in Svizzera alle vacanze, quest'anno il numero di casi di meningoencefalite trasmessa dal morso delle zecche ha raggiunto un livello record. A fine agosto i casi registrati erano 388, il dato più alto dal 1988, da quando insomma questa malattia è sottoposta a dichiarazione obbligatoria. Stando ai dati pubblicati nel bollettino settimanale dell'Ufficio federale della sanità, le visite dal medico per punture di zecche sono state 21.800, 12.600 invece i casi di borreliosi, un'altra malattia trasmessa dall'insetto, questa però curabile se diagnosticata per tempo con un trattamento di antibiotici. Con la meningoencefalite non c'è invece da scherzare, per questa patologia virale non esiste infatti ancora un trattamento, l'unica protezione consiste in un vaccino, consigliato ad adulti e bambini a partire dai 6 anni, nelle zone infestate dalle zecche, che in Svizzera corrispondono a quasi tutti i cantoni, salvo Ticino e Ginevra. L'Ufficio della Sanità rinnova dunque l'appello alla prevenzione e ricorda l'esistenza dell'applicazione Zecca, scaricabile su smartphone, un'app che segnala le zone a rischio e propone consigli utili in caso di puntura.
Ora all'estero, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, dove da settimane divampano gli incendi, si accendono anche le polemiche per le parole di Donald Trump sul cambiamento climatico durante la sua recentissima visita in California, e cresce la preoccupazione per la qualità dell'aria in alcune delle zone colpite. Sentiamo il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Dopo oltre 2 milioni di ettari bruciati e 35 morti, Trump ha incontrato le autorità locali impegnate nel tentativo di contenere gli incendi. Ma ha suscitato perplessità e critiche la sua risposta al responsabile delle risorse naturali della California, che aveva esortato a non ignorare la scienza mettendo la testa sotto la sabbia. Inizierà a diventare più freddo, bisogna solo stare a guardare, ha detto Trump, che ha spesso negato il cambiamento climatico e 3 anni fa decise il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. Il climate change è reale e sta esacerbando la situazione sul terreno, ha ribadito Gavin Newsom, il governatore democratico della California. Il cambiamento climatico è una realtà innegabile e in ulteriore peggioramento anche secondo Joe Biden, lo sfidante di Trump alla Casa Bianca, che ha definito l'attuale presidente un piromane del clima. Al momento sono in corso oltre 2.000 incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Decine di persone risultano tuttora disperse in Oregon, dove oltre ai roghi preoccupa anche il deterioramento della qualità dell'aria. Stando al monitoraggio dell'Agenzia federale per l'ambiente, la situazione è classificata come rischiosa nella zona di Portland, ma potrebbe essere dichiarata fortemente insalubre nelle prossime ore a causa di venti destinati a intensificarsi e ad ampliare ulteriormente l'immensa superficie già devastata dalle fiamme.
Ora in Germania, dove Alexei Navalny si sta riprendendo a quasi un mese dal suo avvelenamento avvenuto mentre rientrava a Mosca dalla Siberia, riesce ora a respirare da solo e a camminare. Ieri intanto c'è stata un'ulteriore e doppia conferma che a metterne in pericolo la vita è stato un potente agente chimico nervino. Da Berlino riferisce Walter Raue.
Anche due laboratori in Francia e in Svezia hanno confermato la tesi che Alexei Navalny è stato avvelenato con l'agente nervino Novichok. Ad incaricare i due laboratori era stato il governo tedesco, dopo che un gruppo di esperti dell'esercito federale della Bundeswehr era riuscito a trovare tracce evidenti della sostanza velenosa nel paziente ricoverato dal 22 agosto scorso nella clinica universitaria berlinese della Charité. La vicenda ha provocato un duro scontro diplomatico tra Mosca e Berlino. Mentre il governo di Angela Merkel ha chiesto al Cremlino di fare piena luce sul retroscena dell'avvelenamento del principale oppositore di Vladimir Putin, Mosca ha sempre parlato di un complotto, mettendo in discussione la tesi degli esperti tedeschi. La Charité intanto ha riferito ieri che le condizioni di salute di Navalny sono ulteriormente migliorate. Il paziente non è più attaccato ai respiratori e in certi momenti è anche in grado di alzarsi dal letto.
E siamo allo sport, e in studio c'è Giordano De Lucia.
Sì, ben ritrovati, si torna con il Tour de France oggi, ieri giornata di pausa e nuovo test Covid per tutta la carovana, in mattinata si attendono anche i risultati su eventuali contagi da coronavirus. Tour che torna con la terza ed ultima settimana e la 16ª tappa con diverse salite, soprattutto nel finale dei 164 km in programma e con l'arrivo in salita a Villard-de-Lans. Roglic maglia gialla, avanta 40 secondi in generale di vantaggio sul connazionale Pogacar. Simon Yates invece ha trionfato ieri nella Tirreno Adriatico, chiusasi a San Benedetto del Tronto. Per l'atletica è il giorno tanto atteso del Gala dei Castelli a Bellinzona, meeting di grande prestigio con molti nomi importanti presenti allo stadio comunale. E spicca quello di Wade van Niekerk, campione olimpico in carica e due volte vincitore mondiale sui 400 metri. Osservata speciale anche Ayla Del Ponte, la ticinese, sui 100 metri proverà a battere il suo personale di 11.08 stabilito in questa già straordinaria per lei stagione 2020. Il pubblico che sarà sulle tribune per un massimo di 1000 persone, e allora da non mancare la diretta RSI sulla 2 a partire dalle 19.25.